Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. La trasmissione che oggi andiamo a fare sui Salmi non può prescindere da questo tempo di Natale, così pieno di bellezza e di dolcezza in cui siamo immersi, in questa Domenica della Sacra Famiglia, che è anche la memoria di Santo Stefano. E proprio per questa ragione, prima di introdurci nel vivo al commento del Salmo che andremo a leggere insieme, desidero introdurvi con la lettura di parte di un articolo che Testori, il grande scrittore milanese, scrisse nel 78, la vigilia di Natale, sul Corriere della Sera. Pensate che queste parole magnifiche che andremo a rileggere insieme sul significato del Natale, Testori appunto le scrisse sul Corriere della Sera. E così inizia il suo articolo. Da dove viene quel senso di dolcezza infinita, quasi di capanna, di casa, di grembo, che avvertiamo in noi quando ci mettiamo a meditare su cosa significhi il Natale? Ecco, questo tempo è bellissimo, meditare su cosa significa il Natale. Per rispondere a questa domanda è necessario porsene un'altra. Che cos'è stato? Che cos'è? Che cosa sarà il Natale nella storia dura e travagliata dell'uomo e dell'universo? È stato, è e sarà per sempre il punto in cui Dio ha deciso di incarnarsi, d'assumere per amore di noi, sue creature, la nostra stessa carne, le nostre stesse ossa, il nostro stesso sangue, il nostro stesso volto, le nostre stesse braccia, i nostri stessi limiti. E dunque la nostra stessa vita e la nostra stessa morte. Ecco qua già una luce. Tante volte noi nella nostra vita percepiamo i limiti che ci sono posti, abbiamo un tot di ore nella giornata in cui poter fare le cose, poi siamo stanchi e dobbiamo riposarci, abbiamo dei limiti di spazio, non possiamo stare in due posti contemporaneamente, e tante volte percepiamo questo limite come una condanna. Ma ecco che Gesù si fa carne e assume i nostri stessi limiti e ci mostra come questi limiti sono una strada verso l'infinito. Continua Testori, se l'essere di Dio è immenso, se è immenso che Dio ci abbia creati, ancor più immenso è che Egli abbia da sempre pensato e voluto farsi uomo, farsi cioè uno di noi, poiché con quel pensiero e con quella volontà ha ricongiunto il nostro limite alla sua infinitezza. Ecco che i limiti delle nostre giornate possono spalancarsi in Cristo che si fa carne all'infinito di Dio. Ci ha restituito la possibilità d'esistere nella speranza. Ha portato, insomma, ciò che è la nostra storia dentro la circolarità senza misure e senza tempo, che è la forma precipua di Lui, di Dio. Una forma perfetta e infinita. Il Natale è la realizzazione di questo pensiero e di questa volontà. Pensiero e volontà che sono stati, sono e saranno unicamente e totalmente d'amore, nella capanna dove Cristo è nato. La storia dell'uomo ha così congiunto il suo prima, che fu d'attesa, al poi, che è stato e sarà di compimento. Il Natale è dunque la nascita assoluta. Ma in quell'assolutezza essa riflette, assumila e assume, illumina e redime, benedice e consacra tutte le nascite di prima e tutte le nascite di poi. Ecco, allora dunque in Cristo è benedetta la nostra nascita, perché Cristo svela il significato della nascita di ciascuno di noi. Siamo voluti, desiderati e amati da Dio. Ogni uomo che venga alla luce ripete il Natale, il miracolo del Natale di Cristo. Perché è Dio che decide quella nascita. È Lui che vuole quella vita. Infatti, è proprio ciascuna di quelle nascite, ciascuna di quelle vite, nessuna esclusa, che l'ha spinto da sempre a incarnarsi e che ha permesso e permette a noi di ripetere, seppur miserevolmente, nella nascita di ogni uomo, l'atto d'amore infinito di in quell'incarnazione. Per questo mi par giusto dire che la festa e l'inno del Natale sono una festa e un inno dolcissimi e fermissimi alla vita, a tutta la vita. Anche se su quella festa e su quell'inno vediamo già scendere l'ombra di una crocifissione e il sangue di un assassinio. Ma l'amore del Dio incarnato, l'amore del Cristo piccolo e tremante, di Betlemme sono infinitamente più grandi di quell'ombra e di quell'assassinio. Così dentro la paglia in cui Maria lo depone c'è già la morte di suo figlio, ma v'è già anche la sua resurrezione. Proprio come morte e resurrezione, fine e principio, esistono in ognuno di noi e in ognuno dei nostri atti, appena li volessimo iscrivere nella volontà e nella misericordia divine, iscriverli con umiltà, ma insieme con coscienza lucida e filiale. Dunque il Natale, cari amici, cari fratelli, cari ascoltatori, ci fa riscoprire il senso della nostra nascita, la memoria della nostra nascita. E nel momento in cui Cristo nasce, si fa uomo, prende su di sé i nostri limiti, partecipa alla nostra vita, anche accetta di morire. E come sappiamo, Gesù, quando muore, ha detto varie cose. Gesù, quando è in croce, varie cose che i Vangeli ci riportano, ma forse la frase più famosa è quando, come racconta il Vangelo di Marco, venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato. Già qua il miracolo che un uomo prima di morire in croce possa gridare a voce forte è, dal punto di vista naturale, impossibile, perché in croce si muore per soffocamento. Ma gli esegeti hanno mostrato, gli studiosi, che quando il Vangelo riporta questa frase, Dio mio, perché mi hai abbandonato, gridata da Gesù poco, qualche istante prima di morire, Il Vangelo ci vuole dire che Gesù è morto recitando questo salmo, che è il Salmo 21, e che adesso rileggeremo insieme partendo dalla prima parte. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore. Lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Se tu, sei tu, che mi hai tratto dal grembo. Mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Ecco, questa è la prima parte del Salmo e i teologi contemporanei, teologi moderni, hanno parlato molto di questo misterioso abbandono di Dio, di questo silenzio di Dio che non interviene. Tante volte l'uomo di oggi si sente abbandonato. E anche si è preso spunto da queste parole che Gesù, che il Vangelo riporta, portano di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però, se leggiamo tutto il Salmo, queste parole che Gesù ha pronunciato durante la sua agonia, scopriamo che c'è tutto il dolore. Gesù fa suo tutto l'abbandono che vivono i peccatori, gli uomini che si sono allontanati da Dio, prende su di sé il peccato, ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Ma dentro la certezza della fede. Dentro la certezza della figliolanza con Dio. Una certezza che si basa anche sulla fede di tutti coloro che lo hanno preceduto. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Ecco, la nostra fede non è solo la nostra fede personale, perché noi ci appoggiamo alla fede di coloro che ci hanno preceduto e che hanno fatto l'esperienza di non essere abbandonati da Dio. A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Ecco la certezza della fede. Adesso sono nella prova più terribile, ma chi mi ha preceduto e si è affidato a te non è rimasto deluso. E poi questo versetto, che è quello che più mi ha colpito. Gesù dice al Padre: se sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Dunque, in Cristo c'è questo abbandono totale alla volontà del Padre e c'è questo affidamento totale. Nel momento della morte, Gesù si ricorda della sua nascita, si ricorda di Maria che l'ha accolto sul suo petto. E questo grembo, questa capanna dove Gesù è stato accolto, era il segno concreto dell'abbraccio del Padre che sempre lo ha accompagnato. Ecco, tutto il male nostro, tutto il male degli uomini nasce quando noi nella pratica della nostra vita e anche in teoria dimentichiamo, cancelliamo la memoria della nostra nascita, dell'essere voluti da Dio. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare nel seno di mia madre. Cos'è dunque il Natale? Abbiamo ascoltato prima Testori che ce lo ha ricordato, è la nascita assoluta. È questa scoperta che siamo figli voluti, amati, che non siamo abbandonati nel mondo, ma abbiamo una casa, una capanna, un grembo, che è il grembo di Maria, ma che è il grembo della Chiesa. Per questo non possiamo vivere senza affidarci tutti i giorni nelle mani della Madonna. Perché la Madonna è questo abbraccio, questa casa, questa capanna. Ecco perché non possiamo vivere senza affidarci a San Giuseppe, la sacra famiglia di Nazareth, perché la nascita del Cristo, del nostro Salvatore, illumina il senso della nostra nascita. Come diceva Chiara Corbella, siamo nati e non moriremo mai più, ma non moriremo mai più perché siamo rinati in Cristo. E dunque il 68, questa rivoluzione del 68, ha ributtato lontanissimo questo sentimento dell'essere voluti, questo senso della nascita. E l'umiltà è tutta lì, nel riconoscere che siamo nati. La riscoperta del senso del nostro limite, che non possiamo fare tutto con le nostre mani, che non possiamo aggiustare tutto noi, perché in questo tentativo di aggiustare tutto noi, si tratti della pandemia o si tratti della nostra famiglia, dei nostri figli, poi alla fine cadiamo nell'angoscia perché non riusciamo. Questa accettazione del nostro limite, questa umiltà del sapere io sono nato, perché in questa memoria della nostra nascita al contempo c'è la possibilità della sicurezza, della certezza che il tempo procede verso un significato misteriosamente positivo, la resurrezione. La sicurezza, che è la sicurezza del bambino con suo padre, tra le braccia di suo padre e di sua madre, è dentro lì la fede. Ecco, l'assenza del sentimento della nascita è quello che getta così spesso le nostre vite nell'angoscia e nella paura. E invece il Salmo, ed è da notare questo Salmo recitato da Gesù nel momento in cui moriva, in cui si rivolge al Padre suo e dice: Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. E oggi, oltre che la Sacra Famiglia, è anche, come sapete tutti, la memoria di Santo Stefano. E allora anche per questo volevo dire qualcosa in questa giornata di oggi su Santo Stefano. Volevo rileggere un attimo con voi il bellissimo brano degli Atti degli Apostoli, quando Stefano viene lapidato. Ecco, poco prima che venga lapidato, quindi sa che la sua morte sta per arrivare, gli Atti degli Apostoli dicono: Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ecco il senso del Natale. Gesù, il Verbo facendosi uomo, incarnandosi, spalanca i nostri limiti, spalanca la nostra morte, liberandoci dal peccato, al cielo. Gesù è venuto per riaprire i cieli a ciascuno di noi. Ecco, questo non è un caso che la Sacra Liturgia, nel giorno dopo il Natale, ha messo un martire, ma un martire che ha questa esperienza molto particolare di contemplare i cieli aperti, perché Gesù è venuto proprio ad aprirci i cieli. E allora ritorniamo al nostro Salmo. E leggiamo la seconda e la terza parte. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce. Ecco la dura battaglia che noi dobbiamo fare contro il male, contro le tentazioni, e che raggiunge il suo apice, il suo vertice, proprio quando noi dobbiamo attraversare la prova della morte. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera si fonde in me, in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Dunque, il Verbo facendosi carne prende su di sé, condivide ogni nostra sofferenza. Questa visione profetica del Salmo, che poi si è avverata nella morte di Gesù proprio nei dettagli, e sembrerebbe che Gesù faccia solo l'esperienza di essere abbandonato, ma attenzione, come continua il Salmo: Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri il mio aiuto. Ecco, tanto più siamo consapevoli della nostra debolezza, tanto più facciamo della nostra vita una preghiera in ogni istante, tanto più nella prova, ecco, possiamo fare questa esperienza. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. Ecco, Gesù pone la sua speranza, pone la sua forza nel Padre. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone, che è il leone infernale, il demonio che tenta Gesù di non seguire la strada del Padre. E Gesù poteva, come ha detto lui stesso, quando Pietro tira fuori la spada e rimetti la spada nel fodero, cosa pensi che io non possa chiamare 12 legioni di angeli sbaraglierebbero qui tutti. Questa è stata una tentazione reale che Gesù ha dovuto attraversare. Il tentatore, il diavolo, che usava anche degli uomini. Scendi dalla croce se sei il figlio di Dio e ti crederemo. Salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Ecco qua, attenzione come continua il salmo, la lode. Adesso si passa nella lode. Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria la stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero. Non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Cristo ci introduce in questo totale affidamento al Padre, in questa totale obbedienza al Padre che ci rintroduce nella vita vera, che ci libera dall'inganno del demonio, che è quello di disobbedire a Dio, di scegliere la strada che lui pensa più intelligente per raggiungere la felicità. La certezza di Cristo, anche nel momento più terribile, anche nella morte, che il Padre non lo abbandonerà, che il Padre non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. E questo, vedete che recitare i salmi ci... I salmi sono una strada a Dio, sono un'autostrada a Dio, proprio perché ci fanno salire dei gradini che ci rendono certi del rapporto con Dio, del rapporto col Padre, che Egli ci ha formato fin dal seno materno. E mai, non ci abba e mai ci abbandonerà se noi invochiamo il suo aiuto. Se noi non smettiamo di pregare, non gli ha nascosto il suo volto. È proprio l'esperienza di Santo Stefano. Nel momento che sta per essere lapidato, Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Dunque, Cristo nascendo e morendo per noi e risorgendo, ci fa stare di fronte ai nostri limiti, al limite più grande che incombe su tutta la nostra vita, che è la morte, i nostri limiti, le malattie, le difficoltà, sono come un anticipo della morte. Allora l'uomo sogna di superare questi limiti, no? La mitologia sognava degli uomini con prerogative divine che riuscivano a superare i limiti, che uomini che avevano anche capacità che potevano avere gli animali, una forza che poteva trovarsi negli animali proprio per superare i propri limiti. E non sono così lontani i miti di oggi, no? Anche pensiamo ai supereroi che vediamo nei film, questo sogno dell'uomo anche attraverso la tecnologia, tecnologie sempre più sofisticate, di riuscire a superare i propri limiti. Ma poi, siccome il limite più grande non si riesce a superare, non si supererà mai, che è quello della morte, poi l'angoscia, la tristezza, il fallimento. Quanto invece più umano questa strada che ci indica Cristo di accettare i nostri limiti, quelli ovviamente i limiti che il Padre ci chiede, e scoprire che sono una strada a Dio, che noi possiamo vivere ogni istante della nostra vita come una nascita, come un'offerta a Dio che porta frutto, che la nostra morte, se vissuta nella fede, ci mostrerà il volto del Padre. E la parte finale del Salmo che andiamo adesso a leggere, la certezza che il sacrificio accettato, che è il sacrificio della morte, ma è il sacrificio di rimanere fedeli alla propria strada, alla propria vocazione, nel matrimonio o nella vita religiosa, il sacrificio di perseverare nel proprio lavoro, il sacrificio di aiutare i fratelli più bisognosi, tutto questo sacrificio accettato è denso di fecondità, come dice Gesù agli apostoli poco prima di morire: rimanete in me, se rimanete in me e io in voi e la mia parola rimarrà in voi, porterete molto frutto. Vi ho scelto perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ed è impressionante in questo salmo che stiamo leggendo, il Salmo 21, dove si parla di un uomo perseguitato, di un uomo vessato, di un uomo davanti alla morte, la certezza della fecondità. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli. Pensate che Gesù è morto dicendo queste parole, in questa certezza della fecondità della sua morte per la salvezza degli uomini. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore. Egli domina su tutte le nazioni. Allora, quando noi leggiamo questo salmo e abbiamo le piccole grandi prove che dobbiamo attraversare dentro la nostra vita, e questo salmo ci spalanca questa certezza che il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni, dunque il male non vincerà. Tante volte noi, sentendo la televisione, leggendo i giornali, parlando con le persone al bar, per strada, quante cose brutte che ci sono, e tutto questo qua porta disperazione alla nostra vita, porta depressione. Invece quanto la preghiera, la Bibbia ci spalancano a una speranza, a una positività, a una certezza. Il regno è del Signore. Egli domina su tutte le nazioni. A Lui si prostreranno quanti dormono sotto terra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Qua, misterioso, forse il profeta accenna misteriosamente alla discesa di Cristo agli inferi. E io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Allora Gesù, mentre è lì che è crocifisso, è certo che la sua discendenza servirà il Padre, e in questa discendenza abbiamo la grazia di esserci anche noi. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Dunque Gesù, facendosi uomo, incarnandosi, nascendo nel grembo di una madre, di una donna, di Maria, in questo primo nucleo, in questa prima cellula della Chiesa, che è la capanna di Betlemme, che poi sarà la casa di Nazareth, questa casa nascosta agli occhi del mondo, ma vista dai semplici, dai pastori, questa sacra famiglia, questa venuta di Gesù nel mondo decaduto nel peccato, nel mondo segnato dal peccato e dalla morte, è l'inizio della redenzione. L'inizio della scoperta che i nostri limiti, la nostra morte, sono spalancati all'infinito, che la nostra nascita è benedetta da Dio, che nel Natale di Cristo la nascita di ogni uomo si rivela come benedetta e voluta da Dio. Allora Gesù, che in croce recita questo salmo con Maria e Giovanni ai suoi piedi, ed è certo appunto che la sua discendenza, la discendenza dei figli di Maria, madre, ecco tuo figlio, attraverserà il tempo con la Chiesa. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Ecco, il compito del padre e della madre, oltre ovviamente di mantenere i figli, è quello di comunicargli la certezza di un destino buono. Il compito dei sacerdoti, il compito dei catechisti, è parlare del Signore alla generazione che viene. Vediamo come i giovani di oggi, talvolta senza speranza, perché nessuno parla loro del Signore, che la loro vita è voluta e desiderata. Una studentessa di un mio confratello che insegna a scuola, di 14 anni, gli ha scritto una lettera nella quale dice: non mi sento né voluta né desiderata. Ecco, quando i giovani non trovano degli adulti che hanno l'esperienza della fede, ecco che possono cadere in questa disperazione, in questo scetticismo. si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia. E qua era chiuso il compito che il Natale ci affida, che è quello di testimoniare a tutti che la vita ha un significato, che ogni nascita è benedetta in Cristo e che siamo nati e non moriremo mai più. Voglio concludere, cari amici, questa meditazione che abbiamo fatto insieme sul Santo Natale e anche su Santo Stefano, sul Salmo 21, voglio concluderla con un'esperienza di cui sono stato testimone nella mia parrocchia. Una donna che è molto attiva in parrocchia, che ha aiutato nella Caritas molto, era ormai ammalata da un parecchio tempo di cancro e ha chiesto un giorno al viceparroco, gli ha detto più o meno così: so che non mi manca molto da vivere. Ci si prepara a tante cose, ma non all'incontro con Dio. Per questo voglio preparare la mia anima quando comparirà davanti al Signore. Ecco, io voglio raccontare questo fatto di cui sono stato testimone, perché voglio mostrare che è possibile affrontare la morte in modo cristiano, anche oggi. E che questo illumina veramente fino all'ultimo la nostra vita. Il viceparroco ha raccontato che poco prima che morisse era andato a trovarla per portarle la comunione, l'estrema unzione e ascoltare la confessione. Racconta: mi ero immaginato di stare lì poco con lei, poi mi sono fermato più di un'ora. L'ho trovata provata dalla malattia, ma sempre sorridente. Mi ha accolto con gioia, con il sorriso. E la prima cosa che mi ha detto è stata: allora, come sta la nostra parrocchia? Cosa si dice? Sai, prego sempre per i tuoi ragazzi. Le avevo chiesto infatti di offrire il suo dolore per i giovani dell'oratorio e per suo marito. Lei aveva acconsentito. E così racconta che hanno parlato tanto, gli ha chiesto degli altri sacerdoti e era una donna ormai, aveva la pancia, era diventata molto grande per questo tumore che era cresciuto, ormai non si poteva più fare niente, già da tempo ormai seguiva solo le cure palliative, ma mi ha impressionato come poco prima di morire lei ti accoglieva ancora con gioia, con il sorriso, non si lamentava e era interessata di come andava la parrocchia. In parrocchia ovviamente si vedeva sempre meno, prima era molto attiva perché non ce la faceva più a camminare, il marito l'ha portata quasi fino all'ultimo a messa e mi ricordo che mi ha detto: avete avuto una bellissima idea a finire sempre la messa con un canto a Maria, che infatti è il canto più cantato dalla gente. Finiamo sempre la messa con questo canto a Maria. Ecco, vedete come il limite, una persona che è malata terminale, non poteva pare quasi più uscire di casa, vivendo la morte nella preghiera, questa preghiera, questa offerta gli faceva abbracciare la Chiesa, l'ha fatta essere feconda. Tante grazie anche che abbiamo di ragazzi dentro il nostro oratorio vengono dall'offerta delle preghiere e dei sacrifici della gente. E poi il marito mi ha raccontato che negli ultimi istanti della sua vita questa donna prima ha detto delle giaculatorie: vieni Signore Gesù. Poi ha recitato un Ave Maria. Infine ha consegnato la sua anima a Dio con lucidità. Ora solo la fede, per grazia, ci permette di affrontare il grande nemico, la morte, con la pace nel cuore. Perché l'ultima parola non è la disperazione, ma la preghiera. Non c'è altra spiegazione. Questa donna ha vissuto tutto il periodo della malattia senza lamenti particolari, sempre col sorriso, chiedendo sempre l'aiuto di Dio e preoccupandosi non tanto della sua salute, ma della sua fede. E Dio l'ha ricompensata. È morta affidandosi a Dio e pregando. Allora ho voluto leggere questa testimonianza semplice per dire come è importante prepararsi al momento decisivo, che è un momento di prova, e la memoria di oggi di Santo Stefano, questa memoria che la liturgia pone proprio il giorno dopo il Natale, anche se oggi abbiamo celebrato la Sacra Famiglia, è proprio per indicarci che questa festa non sarebbe, il Natale non sarebbe così pieno di gioia, la nascita, se non portasse con sé la certezza che il cielo si spalanca sopra di noi, la certezza della vita eterna, come d'altronde i Vangeli dell'infanzia ci mostrano questa presenza degli angeli alla nascita di Gesù, che indicano proprio il cielo che si spalanca sulla terra, questa apertura nuova a Dio, al Padre, questa figliolanza accettata, questa certezza di un destino buono e dunque la memoria della nostra nascita. Concludo rileggendo questo versetto del Salmo che mi ha particolarmente colpito e che è un po' il senso di tutto quello che ho voluto dire: riscoprire la memoria della nostra nascita. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Ecco, adesso abbiamo la possibilità, cari amici, di avere un dialogo tra di noi sulle cose che abbiamo detto. Abbiamo parlato del senso del Natale, del senso della nascita, abbiamo parlato di questo Salmo 21 e anche di come affrontare, come Gesù ha affrontato la prova decisiva della sua vita, che è stata la morte. Abbiamo ascoltato questa testimonianza di una donna da poco morta, questa testimonianza di un'agonia vissuta nella fede, nella speranza, nella preghiera, nella certezza dell'abbraccio del Padre. Ecco, voi potete porre delle domande. Io vi ringrazio perché partecipate a questa ultima parte della trasmissione. Per me forse è sicuramente la più importante, perché è quella dove imparo molto dalle cose che dite, e anche le vostre domande sono sempre un'occasione di approfondimento e di scoperta nuova dei temi che abbiamo trattato.
Sì, pronto?
Sì, pronto. Da dove chiami? Come ti chiami?
Chiamo dalla provincia di Udine.
Sì.
Sono una signora che ha avuto un anno fa la mamma in una casa di riposo. Io ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento, la testimonianza, però volevo appunto dirle, tutte queste persone che sono morte un anno e mezzo fa a questa parte, nelle case di riposo, senza avere l'assistenza spirituale di nessuno, perché c'era un'emergenza Covid, ma anche se queste persone non avevano contratto il Covid, se ne sono andate senza l'assistenza spirituale di un sacerdote. Ecco, chiedo in queste situazioni qua, aprire l'anima a Dio, aprire la possibilità di un incontro con Dio, però in quel caso lì non c'è nessuno che faccia da tramite.
Sì, ti ringrazio di questa domanda che mi hai fatto, perché mi è stata fatta anche da altre persone. È un dramma che hanno vissuto tanti figli che, avendo i genitori nelle case di riposo, che sono venuti meno durante la situazione del Covid, hanno fatto questa drammatica esperienza. Allora, quello che mi sento di dirti è che Dio comunque non ci abbandona, ecco, anche se una persona muore senza l'assistenza spirituale di un sacerdote, in questo caso senza volontà sua, evidentemente, ma per una situazione in cui si trova, ad esempio, pensiamo alle persone che sono morte in guerra, sì, c'erano i sacerdoti, ma in molti casi non era possibile raggiungerli, o anche altre situazioni. Qui c'è sicuramente, come si dice, supplet ecclesia, cioè le preghiere di tutta la Chiesa, le sante messe che facciamo dire, che diciamo, le nostre preghiere, l'offerta dei nostri sacrifici, hanno un significato spirituale che attraversa i confini che può avere una casa di riposo dove non si è potuti entrare. Ecco, poi c'è stata qualche situazione in cui sia medici o altri hanno permesso a dei sacerdoti di entrare, però mi sembra che siano state più eccezioni. Però questa tua domanda, ne approfitto, scusami, per dire qualcosa sull'importanza della preghiera per le vocazioni sacerdotali. Noi in Italia abbiamo vissuto con una grande abbondanza di preti, e siamo un popolo che ha avuto questa grande grazia di avere una grande abbondanza di preti, e quindi di sacerdoti che portavano la presenza di Dio un po' in tutti gli spazi della nostra società, nella scuola quelli che insegnavano, negli ospedali c'erano le suore, il cappellano dell'ospedale, nelle case di riposo. Adesso viviamo questo momento drammatico d'inverno di vocazioni, penso che noi non dobbiamo, è proprio adesso che capiamo l'importanza del prete, che il prete è un uomo come tutti, con tutti i suoi limiti, i suoi peccati, però in forza dell'ordinazione è questo ponte tra cielo e terra. Ecco, come dicevi tu, è una grande grazia avere un sacerdote che ci accompagna nel momento decisivo del nostro trapasso. Devo dire anche che capita, io vivo a Torino, faccio il prete a Torino, mi capita molto raramente di essere chiamato per l'estremunzione, perché parenti spesso aspettano che la persona sia morta perché hanno paura di chiamare il prete, che la persona si spaventi. E anche questo nascondere la morte fino all'ultimo, non aiutare, questa censura della morte non va bene, ecco. I preti dove ci sono, in Italia ancora ci sono, però ripeto, proprio per questo che dicevi tu, preghiamo, non stanchiamoci di far dire le messe e di pregare per le vocazioni, che il Signore sicuramente ci ascolterà. Io faccio sempre dire una volta al mese una messa per le vocazioni sacerdotali, faccio pregare le persone e devo dire che abbiamo avuto delle vocazioni nella nostra parrocchia. E quindi il Signore ci ascolta e dobbiamo. Non do, è Gesù stesso che ha detto, gli operai sono pochi, la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone delle messe perché mandi operai nella sua messe, questo è un compito importante della Chiesa. Però ecco, cara amica, sii certa che con le tue preghiere, con le messe anche che hai fatto dire, il Signore è stato vicino a tua mamma, non l'ha abbandonato e ancora adesso si può fare molto, e questa è l'altra cosa che volevo dire, se dentro di noi c'è il dubbio che non abbiamo fatto abbastanza per i nostri genitori, per i nostri parenti, non abbiamo potuto fare abbastanza, ecco, non dimentichiamoci una cosa, che noi possiamo sempre pregare per i defunti, possiamo far dire le messe e questo è un aiuto enorme. Quindi non è vero che non si può più fare niente quando uno è morto. Quando uno è morto si può fare la cosa più importante, che è pregare per lui, far dire le messe per la persona, e se costei ancora in purgatorio, ecco, noi la aiutiamo ad andare più speditamente in paradiso, perché il Signore ascolta le nostre preghiere. Pronto?
Pronto? Buonasera.
Sì, buonasera, come ti chiami?
Mi chiamo Tonino e chiamo dalla Sardegna.
Tonino, dimmi.
Ascolti, io ho un'amica, diciamo un parente molto stretto, una donna, è ancora una ragazza. E se non che ha passato un periodo brutto, si è ammalata e non poteva addirittura neanche camminare. E allora io le ho consigliato di pregare, di rivolgersi al Signore. Però lei adesso, oltre a non accettare questo mio discorso, si trova bisticciato con una sua amica e ha detto io non la posso più vedere, non la saluterò neanche più. E io ho detto, ma guarda che tu sei già stata aiutata dal Signore, perché non potevi, quando eri molto ammalata, non potevi neanche camminare. Ha detto, no, io l'ho fatto perché questo è stato risolto per il fatto che io ho un carattere forte e sono riuscita a
Ha detto, ma il Signore che ha detto, no, sono io che sono, io sono padrone della mia vita, scelgo queste cose, la mia forza, eccetera, eccetera. Però nutre un odio per questa sua amica e dice, io non la perdonerò mai. Ora, il discorso che ha fatto lei sul fatto che la vita è un dono del Signore, e quindi noi dobbiamo appunto saperla gestire sempre davanti al Signore. Io le faccio questo ragionamento e dice, non è così, eccetera. Cioè, non accetta il fatto, e quindi non vuole neanche perdonare. Io ho detto, il perdono ci lava completamente, ci fa guarire. E non so, in che modo potrei ulteriormente intervenire, padre?
Bene, allora ti ringrazio, Tonino, dalla Sardegna, un bellissimo posto. Allora, ti ringrazio per questa domanda, perché anche questa domanda è un'esperienza che ci troveremo sempre di più, per quanto possiamo capire, per quanto vediamo, a dover affrontare. Cioè, noi abbiamo vissuto fino a una ventina di anni fa in un'Italia che era molto, comunque, dove il cattolicesimo era molto diffuso. Adesso vediamo l'ateismo farsi strada, soprattutto coi giovani. Ecco, allora come testimoniare la nostra fede? Certamente, come hai fatto tu, dicendo le cose. Noi dobbiamo avere il coraggio di testimoniare la nostra fede. Quello che gli hai detto è molto giusto, cioè noi se guariamo per opera della grazia di Dio, non è che quello che ti ha detto lei è sbagliato, ma certamente anche il suo impegno avrà l'importanza. Cioè Dio vuole che anche noi con la nostra libertà facciamo la nostra parte, ma l'ultima parola è la sua. E allora se una persona non accetta questo, secondo me non dobbiamo insistere con ulteriori discorsi che possono sortire l'effetto opposto. Quanto piuttosto è la carità che abbiamo verso le persone, l'accoglienza. Anche se una persona è nel torto, noi dobbiamo accoglierla. Dobbiamo fargli sentire la nostra vicinanza e testimoniare la nostra fede più che con le parole, che però hanno la loro importanza, mostrando che la vita di fede, la fede ci rende più contenti. Ecco, questa è la cosa importante di oggi. Portare la gioia della fede, se abbiamo la gioia nel cuore, questo in qualche modo si trasmette, secondo però un disegno di Dio. Allora, converte di più le anime, qua voglio dire qualcosa su Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni. La Chiesa ha fatto patrona delle missioni una suora di clausura, morta a 23 anni. Ha convertito un sacco di anime Santa Teresina di Gesù Bambino, con la sua preghiera e l'offerta dei sacrifici che gli venivano chiesti. Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera, l'adorazione e l'offerta dei sacrifici. Quindi, quando noi tanto più ci troviamo di fronte a persone a cui vogliamo bene, che rifiutano la fede, tanto più dobbiamo impegnarci noi nel vivere la nostra fede. Chiedere a Dio che converta il loro cuore. Allora, il cammino della vita è lungo e non si può mai sapere se una persona che adesso si dice così lontana da Dio, che si oppone alla fede, Poi, per un misterioso disegno di Dio, si apra alla fede per la nostra preghiera e la nostra testimonianza. Quindi non dobbiamo mai disperare per nessuno, non dobbiamo mai demordere, ripeto, più con la preghiera e con l'esempio che con le parole. E poi mostrare anche, tu hai detto, non perdonare agli altri. Ecco, ci fa stare male innanzitutto a noi stessi, quindi bisognerebbe cercare di mostrare la ragionevolezza del perdono. Ecco, come noi non vorremmo essere trattati così, non vorremmo essere esclusi, che anche noi sbagliamo, ma è un po' un pericolo che corrono i giovani. Non ancora consapevoli dei loro peccati, dei loro limiti, giudicano gli altri spesso troppo duramente. Se una persona non riconosce l'insegnamento di Gesù, dobbiamo cercare di mostrare la ragionevolezza del perdono. Per quanto il perdono vero fino in fondo, io penso che lo si impara veramente solo nel cristianesimo, perché è guardando a Gesù che noi possiamo entrare in un perdono profondo di tutte le persone che ci hanno ferito, imparando da Lui. Ecco, quindi la lontananza da Dio, dalla fede, spesso porta a questa difficoltà, questa incapacità a perdonarsi, che quindi poi rompe le famiglie, rompe il rapporto tra genitori e figli, rompe il rapporto tra gli amici, è un po' la conseguenza più evidente che la fede è conveniente, cioè che noi per vivere abbiamo bisogno della fede in Dio, abbiamo bisogno di Gesù, lo vediamo anche purtroppo nel contrario. Spesso quando ci si allontana dalla fede, ci si allontana da Gesù, poi non si diventa incapaci di perdonare e questo distrugge rapporti, crea tante sofferenze. Oggi è la Sacra Famiglia, ormai mi sono dilungato, non c'è più tempo per altre domande, quindi vorrei concludere con un pensiero alla Sacra Famiglia. Oggi vediamo tante famiglie attraversate da separazioni, da divisioni, e questo qua è una conseguenza dell'allontanamento da Gesù e da Dio, perché come ha insegnato Madre Teresa, la famiglia che prega rimane unita. La famiglia che prega rimane unita, la famiglia che prega. Non è che non ci sono delle tensioni, non ci sono delle difficoltà, non ci sono delle cadute, ma io vedo nella mia comunità le famiglie che appartengono alla vita della Chiesa, che vengono ai sacramenti, che hanno altre famiglie con cui si sostengono, e non è che non litigano il marito e la moglie, beh, poi dipende, ci sono anche alcune famiglie dove non litigano, però generalmente. Non è che non ci sono i litigi, però ci si impara a perdonare, si ricomincia subito, anzi più si va avanti, più si ricomincia con ironia e l'amore cresce perché si fa l'esperienza che questo amore iniziale di quando ci si innamora da giovani e poi dopo le delusioni perché l'altra persona mi ferisce con il suo male, però poi nell'esperienza della misericordia e del perdono si scopre che l'amore cresce, come ha scritto mirabilmente San Paolo, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, quando ci riabbracciamo dopo esserci fatti del male in un perdono autentico, in un perdono che accetta l'altro così com'è, anche in un perdono richiesto, riconoscendo il proprio peccato, è quello che ci ha insegnato il Papa, imparare a chiedere scusa. Ecco, l'abbraccio dell'essere perdonato, e questo fa crescere l'amore. L'amore profondo, l'amore che va a radicarsi nelle radici profonde della nostra personalità, non l'amore superficiale, è l'amore che ha attraversato le prove. E quindi ha scoperto che la misericordia di Dio è più grande e che Dio è fedele alla promessa che ha fatto. E questo è vero nel matrimonio, e per questo guardiamo alla Sacra Famiglia, guardiamo a questa fedeltà, guardiamo al fatto che l'amore è rimanere, è stare nella strada, nella nostra vocazione, nella strada che Dio ci ha indicato.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.